seminario. Potete invitare chi è fuori ad entrare, per favore? Beh, intanto vi presento Giovanni Madonna. La sua relazione ha per titolo sulle macroecologie, flessibilità, patologia e abitudini di pensiero. Cambiata? Cambiato il viso? No, questo non è cambiato. Allora, Giovanni è psicologo e psicoterapeuta, didatta dell'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale e responsabile della sede napoletana dell'Istituto. Lavora allo sviluppo del pensiero di Bateson nell'ambito della psicologia, della psicoterapia e della psicopatologia, anche per quel che riguarda i grandi sistemi di genere. È autore di numerose pubblicazioni, ne ricordo alcune: Il primato dell'etica, La psicoterapia attraverso Bateson, La psicologia ecologica della separazione e della riconnessione. Poi penso che a breve
è uscito Sogno, guarigione.
Ah, è appena uscito Sogno, guarigione e cura. L'altro ieri, fresco fresco, tanto caldo di stampa. Allora, do la parola a Giovanni. Vi ricordo che dopo l'intervento seguirà la discussione.
Allora, grazie Anna per la presentazione. Vi parlerò di abitudini di pensiero, in particolare di abitudini sbagliate di pensiero, della patologia che attecchisce su queste abitudini di pensiero e della alterazione disfunzionale dell'economia della flessibilità sistemica che è comportata, che è implicata da questa patologia. In sostanza vi parlerò di quello che faccio tutti i giorni da alcuni decenni, perché per mestiere faccio psicoterapeuta e di questo mi occupo. E però c'è anche qualche cosa di diverso, perché da più di 30 anni mi occupo di microecologie, nel senso che di questi temi mi occupo in riferimento a piccoli sistemi viventi, individui, coppie, famiglie. Invece oggi vi parlerò di macroecologie. È soltanto da un anno più o meno che mi sto interessando di grandi sistemi viventi, mi piace chiamarli macroecologie. Faccio riferimento con questo termine ai sistemi biologici, quindi composti di specie animali e vegetali, più una civiltà che si è sviluppata dentro quel sistema biologico, inclusa la sua potente tecnologia. Perché mi sono accostato a questo tema? Perché l'anno scorso una mia ex allieva, adesso allieva didatta, Roberta De Martino, ha proposto un progetto all'amministrazione comunale di Napoli, ha chiamato Napoli Treatment, facendo riferimento a una fortunata serie televisiva di Sergio Castellitto, molto bella, ha messo il trattamento nel terreno della città di Napoli. Che ha fatto Roberta? Aveva seguito tutto il corso di specializzazione in psicoterapia sistemica relazionale e quindi le idee ispirate all'ecologia della mente relative al processo dell'ammalarsi, a quello del guarire e del curare, e le ha, come dire, generalizzate, pensate, in riferimento alla città di Napoli, in cui ha individuato una patologia in termini di separazione e una possibilità di intervento in termini di riconnessione. Roberta ha fatto questo progetto, è andato molto bene, nel senso che ha inventato un format, dice lei. Sono delle piccole pillole video che presentano delle sedute di psicoterapia. Ovviamente una seduta di psicoterapia dura 4 minuti, articolate in 4 pillole da un minuto, e c'è il video in cui la signora partenope che rappresentano la nostra città, ma in psicoterapia dal dottor Cimone. E queste pillole sono andate per un anno circa in tutta Videometro, cioè un sistema di informazione video che riguarda tutte le stazioni delle metropolitane di Napoli, più la Comana, più le funicolari, quindi è stata vista da almeno da 300-400.000, forse 500.000 persone. Ha avuto molti sviluppi, nel senso che altre città hanno chiesto a Roberta di essere messa in trattamento. Ci sono state articolazioni di vario genere, insomma è un processo ancora vivo. A un certo punto Roberta ha detto: bene, io mi ha chiamato in correità, in un certo senso. Io ho fatto questa cosa, ho buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, in fondo cercando di generalizzare quello che tu mi hai insegnato, adesso però cerca di metterti a studiare un po' sul tema delle macroecologie, perché dobbiamo, diciamo, precisare una teoria circa queste cose, perché le faccende sono simili ma non del tutto coincidenti. E quindi, diciamo, ha sconvolto l'agenda dei miei studi e mi sono messo a studiare le macroecologie. Ho pensato di articolare il mio intervento in quattro step, in quattro passaggi, e il primo riguarda la patologia anche nelle macroecologie. In effetti lo scorso anno, proprio qui al Circolo Bergson a gennaio, vi ho parlato di questo discorso di riferimento, vi ho fatto questo discorso di riferimento alle microecologie. Vi ho detto che nelle microecologie la patologia attecchisce sulla base di errori epistemologici che contraddicono i capisaldi fondamentali del funzionamento delle menti, di tutte le menti, quelle piccole e quelle grandi. Vi ho detto che uno di questi errori è quello di credere e di percepire le cose come sono, lo chiamiamo errore dell'obiettività, che un altro è quello di ignorare la circolarità dei sistemi, errore della linearità, e che l'altro è tentare di controllare una parte del sistema a cui apparteniamo e perfino noi stessi, cioè tentare di controllare unilateralmente il tutto più ampio di cui siamo soltanto una parte, per esempio la nostra coppia, o per esempio la nostra famiglia, o per esempio la rete amicale a cui facciamo riferimento, o la nostra cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure anche tentare con una parte di noi di unilateralmente governare l'ecologia che non siamo, il tutto più ampio, di cui quella è soltanto una parte, che sono due operazioni naturalmente impossibili. Ora, vi dicevo anche lo scorso anno che questi errori non sono fra loro separati, si generano, si sostengono l'uno con l'altro e insieme orientano alla separazione. Alla separazione di chi li commette dal tutto più ampio che lo comprende. Quindi sono errori che insieme generano cecità sistemica, cioè ci fanno perdere di vista le sottili e delicate connessioni che ci uniscono al tutto più ampio di cui siamo una parte. Questo l'abbiamo visto anche in riferimento alle microecologie. Ora, Bergson ci ha insegnato però che siccome la nostra mente è solo una parte della mente più ampia, abbiamo il potere, mediante la nostra tecnologia, di creare follia nel più ampio sistema di cui facciamo parte. La follia, in altri termini, è inizialmente prodotta dalle microecologie e poi trascina nei livelli più ampi della mente. Anche perché la mente, noi facciamo riferimento alla teoria della mente immanente nel paradigma bergsoniano, è una mente che trascina il livello individuale e che è connessa e gerarchicamente organizzata. Attraverso le interfacce questa follia generata a livello micro può passare nel livello macro e gli effetti ne sono esasperati, moltiplicati in virtù della potenza della tecnologia che ormai noi umani abbiamo sviluppato. Per quello che riguarda le macroecologie, diciamo l'aspetto più pernicioso probabilmente di questa separazione generata dagli errori epistemologici riguarda la scelta dell'unità di sopravvivenza. Che cos'è l'unità di sopravvivenza? un organismo o un aggregato di organismi che, avendo di mira la propria sopravvivenza o il proprio bene o anche semplicemente il proprio interesse, si percepisca separato da tutto più ampio che lo comprende, finirà per distruggere il suo ambiente e dunque se stesso. Benson rimproverava questo errore anche a un grande della biologia, Darwin, il quale individuava come un'unità di sopravvivenza o l'organismo riproduttore o uno dei taxa delle tassonomie dei biologi, specie, sottospecie, famiglia, eccetera, eccetera, che comunque erano degli insiemi di individui tra loro omogenei. L'idea di Benson era che invece non c'è insieme di individui omogenei che possa salvarsi da soli, senza almeno una gran quantità di altre specie animali e vegetali che si salvano insieme a quel gruppo omogeneo di individui. Naturalmente questo ha delle implicazioni etiche notevolissime, oltre che delle implicazioni ecologiche. Se io mi percepisco separato da tutto più ampio, posso pensare che, per citare un esempio bezzoniano, il lago Idi sia un buon posto in cui scaricare i rifiuti, e poi questo naturalmente mi si torce contro, perché finisce che non posso più vivere del pescato in quel lago, oppure se scarico i rifiuti nella foresta finisce che mi cade la pioggia acida sulla testa, eccetera eccetera, quindi finirò per distruggere me stesso. Secondo step del ragionamento, la relazione tra patologia e flessibilità anche nelle macroecologie, perché ovviamente questa relazione tra patologia e flessibilità c'è pure nelle microecologie. Lo scorso anno lo vedemmo anche in riferimento alle persone psicotiche. Ora, questo tema dell'economia della flessibilità, a mio giudizio, è enormemente importante. Purtroppo però spesso è trascurato anche dagli studiosi bezzoniani. Se ne dovrebbe probabilmente parlare di più. È vero che Benson ne ha parlato in maniera compiuta, organica, soltanto in un saggio che trovate in Personatologia della Mente, che riguarda il cambiamento somatico, ma ha accennato a questo tema ovviamente in molti altri punti della sua opera. Quello che vale per il livello somatico vale pure per il livello psichico, e quello che vale per il micro vale pure per il macro. Comunque questo ci ha fatto l'esempio dell'acclimazione, e c'è tutto. Immaginiamo un uomo che sia abituato a vivere a livello del mare e che venga, diciamo, per qualche motivo trasportato in alta montagna, diciamo a 3 o 4 mila metri. Che cosa succederà? Succederà che quell'uomo dovrà rispondere a un'emergenza, dovrà adattarsi a un'emergenza rappresentata dal fatto che intorno a lui certe condizioni sono mutate. È cambiata la rarefazione dell'aria, la pressione atmosferica, è cambiata la temperatura media dell'atmosfera e tanti altri parametri, tante altre variabili sono cambiate. Quell'uomo deve adattarsi rapidamente e allora spenderà negli ordini di riposibilità più superficiali la flessibilità che ha a disposizione. Lo farà portando certe variabili che aveva oscillanti intorno a un punto centrale verso un estremo del range dell'oscillazione di quelle variabili. In particolare stresserà la variabile che riguarda il ritmo respiratorio e il ritmo cardiaco. Si adatterà in altri termini all'alta montagna con l'affanno e con la tachicardia. Ora, questo è un investimento di flessibilità in un ordine di ricorsività superficiale e reversibile. Tanto che se quell'uomo torna rapidamente al livello del mare, che cosa succede? Che quelle variabili che aveva stressato ritornano rapidamente a oscillare intorno al punto centrale. Ma se per caso quell'uomo permane oltre un certo limite temporale in alta montagna, che cosa succede? Che nella sua profonda saggezza sistemica deve approfondire quel cambiamento. E perché? Perché è rischioso per lui rimanere con quelle variabili stressate. Se dovesse, per esempio, verificarsi un'altra emergenza capace di richiedere di stressare le stesse variabili, non potrebbe più farlo perché sono già stressate. Per esempio, sta accadendo una valanga, devo mettermi a correre, quindi devo accelerare il ritmo cardiaco e quello respiratorio, per mettermi in salvo, non lo posso fare perché quelle variabili sono già stressate e rischio addirittura la vita. Allora in quella situazione, nell'economia della flessibilità, succede che per recuperare flessibilità da spendere per l'emergenza ai livelli più superficiali e più facilmente reversibili, io genero un cambiamento più profondo a un altro livello gerarchico. Quel cambiamento sarà più profondo e meno reversibile, ma in un'economia della flessibilità mi consentirà di recuperare flessibilità da spendere per l'emergenza. A livello psichico anziché somatico succede quando realizziamo un ulteriore apprendimento che libera flessibilità per realizzare ulteriori apprendimenti di tipo 1. Ora, l'uomo che rimane in alta montagna a lungo e realizza in questa maniera una acclimazione cambierà le sue abitudini respiratorie, e questo è un cambiamento piuttosto stabile, cambierà la muscolatura cardiaca, cambierà il tasso medio di emoglobina nel sangue e cambierà, pensate, persino l'assetto della gabbia toracica, un cambiamento delle ossa dell'organismo. Tutto questo però gli consentirà di recuperare flessibilità da spendere a livello più superficiale. Ora, questo è quello che avviene nel funzionamento ordinario dell'economia della flessibilità. Vi ripeto a tutti i livelli, micro, macro, somatico, psichico. In una macroecologia che si mantenga sana, naturalmente, ugualmente funziona l'economia della flessibilità. E vediamo che cosa succede in una macroecologia in cui si mantiene la vita e un livello accettabile di salute. Viceversa, possiamo considerare sano un sistema biologico in cui la flessibilità della civiltà si armonizzi con quella dell'ambiente, consentendo il mutamento graduale di caratteristiche anche fondamentali. Le caratteristiche fondamentali devono poter mutare, ma il punto è che per mantenere sano il sistema bisogna che mutino gradualmente. Consideriamo l'esempio classico dell'acrobata sulla corda per capire come si verifica l'alterazione disfunzionale dell'economia della flessibilità, perché quando c'è una semplice acclimazione o qualcosa di analogo sul piano psichico non c'è alterazione disfunzionale. Ora, l'acrobata sulla corda continuamente investe flessibilità a livello superficiale cambiando la posizione del capo, del tronco, degli arti, dell'asse di equilibrio per mantenere stabilmente il suo equilibrio sulla corda, quindi per non cambiare l'ordine di ricorsività più profondo. Naturalmente dà il punto in cui la corda dovrà scendere dalla corda e questo vuol dire che cambierà anche l'assetto più profondo e meno reversibile, ma lo farà gradualmente per non farsi male. Se per caso noi impediamo all'acrobata spendere continuamente la sua flessibilità nell'ordine di ricorsività più superficiale, l'acrobata cadrà, quindi il cambiamento non sarà graduale, sarà repentino e l'acrobata correrà dei rischi anche molto seri. Se noi per caso, per esempio, leghiamo un braccio all'acrobata dietro la schiena o se gli ingessiamo il ginocchio sinistro, finirà per cadere perché non può più spendere la sua flessibilità a livello superficiale per consentire il cambiamento sì delle variabili più profonde ma graduale. Ora, nelle macroecologie noi ai fini del nostro discorso possiamo considerare cambiamenti superficiali, investimenti più superficiali di flessibilità, i comportamenti e anche i pensieri che mettiamo in atto in questa o quella situazione per risolvere questo o quel problema. E possiamo considerare variabili più profonde le abitudini di pensiero per affrontare classi di situazioni, tipi di situazioni. Vale a dire quelli che in altri termini noi chiamiamo i valori, i principi che orientano il nostro comportamento e il nostro pensiero. Besson ci dice che negli ultimi 100 anni, ma adesso possiamo dire negli ultimi 150 anni, perché questo dice lo diceva nel 1970, le variabili che dovrebbero essere flessibili, i comportamenti che mettono in atto in questa o quella singola situazione, sono state bloccate mentre quelle che dovrebbero essere relativamente stabili, i valori suscettibili di cambiamento ma graduale, e cambiare solo con l'altezza, sono state rese più libere. E questo è avvenuto perché si è ingessata troppo la flessibilità più superficiale. Ora, questo perché è avvenuto? Perché coloro che sono preposti al governo delle macroecologie, ovvero i politici prevalentemente, non hanno strumenti per intervenire, non hanno competenze per intervenire sui valori, per intervenire sui principi, quelli che regolano le classi di situazione. Hanno uno strumento principe di intervento che è quello del legiferare. Fanno leggi, fanno regolamenti, ma non puoi fare una legge che dice ex nunc tu diventerai capace di mettere prima l'interesse collettivo e poi il tuo interesse personale. Non si può regolare una faccenda del genere per legge, e quindi i politici finiscono per cercare di regolare, di regolamentare certi comportamenti relativi a quegli assetti mentali, a quei valori. Naturalmente l'operazione non ha successo e i politici finiscono per regolamentare altri aspetti del comportamento. C'è una proliferazione di leggi e regolamenti che ingessa la flessibilità che noi umani possiamo spendere ai livelli più superficiali. Questo comporta che per adattarsi all'ambiente si tende a cambiare e a cambiare repentinamente i valori, quelli che dovrebbero cambiare invece soltanto gradualmente. E questo è il problema. Ora, quando questo succede, ci sono due possibilità. La prima è formare troppo rapidamente nuove abitudini di pensiero. Benson nel 1960, in un saggio molto importante che si chiama I requisiti minimi di una teoria della schizofrenia, ha scritto: forse il soggetto incline alla schizofrenia conclamata potrebbe essere caratterizzato da un valore elevato di qualche parametro che determina la relazione tra la risoluzione dei problemi e la formazione dell'abitudine. In altri termini, vuol dire che la persona predisposta a diventare schizofrenica si abitua molto facilmente. Si abitua molto facilmente invece di avere bisogno di molti successi adattativi a livello di comportamento per farlo diventare un assetto di pensiero, una postura mentale, un'abitudine di pensiero, un valore, una premessa epistemologica, possiamo dire in tanti modi, gli bastano pochi successi, 3-4 successi adattativi e diventa un'abitudine. Questo significa che quella persona genererà più facilmente abitudini di pensiero, ne genererà molte, ci sarà molta più probabilità che vadano in contrasto fra di loro e che quindi la soluzione possa essere la frammentazione del mondo. E questo riguarda, diciamo, gli schizofrenici. C'è anche un'altra possibilità che Benson ha messo a fuoco 6 anni dopo: perdere troppo rapidamente vecchie abitudini di pensiero. L'inverso della formazione delle abitudini, cioè la distruzione di informazioni programmate rigidamente, è una forma di apprendimento che probabilmente è sempre difficile e dolorosa e che quando non riesce può essere patogenica. Ora, questo succede molto raramente perché, non so se ricordate quello che Persona ha detto a proposito della relazione tra apprendimento 2 e apprendimento 3. Nella sua proposta teorica circa la gerarchia dell'apprendimento, ha detto ogni livello di apprendimento consiste nel cambiamento del livello immediatamente precedente. A livello dell'apprendimento 2 dice è tenace e autoconvalidante, al 3 dice dovrebbe consistere nel cambiamento del 2, il quale, siccome è tenace e autoconvalidante, rende il 3 molto difficile, ovviamente. Quando riesce, in quei rari casi, uno diventa saggio e acquista, diciamo, una notevole flessibilità del libro, o perché diventa capace di procurarsi ad libitum altri deboli apprendimenti e quindi ha una vasta gamma di possibilità, di insiemi di alternative in cui scegliere, e questo gli dà flessibilità molto grande, oppure, come dice il maestro Zen, si libera delle schiavitù delle abitudini. Quindi, una di queste due cose, quando le cose vanno bene. O mi procuro rapidamente nuove abitudini intensive, o mi libero rapidamente di abitudini intensive. Ma, dice Bateson, questo succede molto raramente. Quello che succede più spesso, purtroppo, è che chi prova, chi tenta di realizzare l'apprendimento 3, si ammala, no, va incontro a una patologia. E quali sono queste patologie? La prima, dice Bateson, si diventa incapace di utilizzare il pronome di prima persona, gli psicologici, no? Perché l'io diventa frammentato e quindi è il primo caso a cui ho fatto riferimento. L'altro, dice Bateson, è rappresentato da quelli che diventano gli innocenti del mondo, capaci di andare direttamente all'acqua se hanno sete, al cibo se hanno fame, eccetera, eccetera. E questi sono quelli che diventano psicopatici, sociopatici, antropatici, ecco, quel gruppo di patologie lì, che sono, come dire, propensi alla deregulation, no? Questa regola non vale, quindi mi libero delle abitudini di pensiero. Possiamo dire, in analogia a quello che succede nel libro, che la patologia sistemica del nostro spazio-tempo prende la forma o della schizofrenia o della psicopatia. Naturalmente sono situazioni molto, molto difficili. Terzo step del ragionamento, l'assunzione di responsabilità sociale. In una situazione di questo genere, in un certo senso, i clinici, i psicologi, i psicoterapeuti, anche gli insegnanti, sono chiamati a un'assunzione di responsabilità. Perché i politici, a quanto pare, non ce la possono fare da soli, perché non hanno gli strumenti, hanno percorsi formativi diversi. Lo vedremo meglio fra un po'. D'altra parte, io sono confortato, diciamo, dalla lettura di questo proverbio che pure Rosalba nel suo libro scritto insieme a Giuseppe Bagna ha citato, in riferimento alla possibilità di assumersi la responsabilità anche di fronte alle macropatologie, cioè alle patologie delle macroecologie. Questo vecchio proverbio dice: potete portare il cavallo all'abbeveratoio, ma non potete costringerlo a bere, il bere è faccenda sua. E questa prima parte del proverbio ben si attaglia all'intervento clinico, psicologico, psicoterapeutico nei confronti delle microecologie. La psicoterapeuta sta lì, no, allestisce le condizioni, ma non può costringere il suo paziente, così come l'insegnante non può costringere il suo allievo ad apprendere se l'allievo non vuole apprendere. Ma c'è la seconda parte del proverbio che ben si attaglia, secondo me, alle situazioni in cui l'intervento deve essere rivolto alle macroecologie. Dice la seconda parte del proverbio: tuttavia, anche se ha sete, il cavallo non può bere se non lo portate all'acqua, portarcelo è faccenda vostra. Questa responsabilità ve la dovete assumere. E Bateson dice nel 1969, a conforto di questa assunzione di responsabilità, come terapeuti chiaramente abbiamo un dovere, primo di far luce a noi stessi, e poi di cercare ogni segno di luce negli altri e di aiutarli e di rinforzarli in tutto ciò che disagio vi sia in loro. E va bene, assumiamoci questa responsabilità. Questa responsabilità, questa assunzione di responsabilità è per un verso possibile, per l'altro verso è necessario. Vediamo perché è possibile e perché è necessario. È possibile, diciamo, per il combinato disposto di queste due considerazioni. La prima, l'attribuzione di caratteristiche mentali ai sistemi viventi in generale, che noi facciamo sulla base della teoria bersoniana della mente. Vado veloce perché il tempo è suo. La seconda, c'è un isomorfismo fra il micro e il macro nei sistemi viventi. Quindi le leggi di funzionamento della mente sono sempre le stesse. Che consideriamo una piccola mente individuale o piccole menti interpersonali, o anche che consideriamo grandi sistemi viventi. Quindi questo rende insieme spendibili competenze e esperienze acquisite nel micro in riferimento al macro, alla patologia del macro. Perché è necessario? Per questi quattro motivi. Il primo è che i politici sono ignari della natura sistemica dell'essere individuale, della cultura in cui vive e del sistema biologico e ecologico di cui è parte. E quindi sono ignari della natura sistemica di ciò che devono governare. Non tutti, ma in larga parte sì. Secondo, tendono a essere di parte, sono di questo o quel partito, e anche se non si tratta di partiti, sono di questo o quel movimento, ma comunque legittimamente, per carità, rappresentano interessi, istanze, valori di pezzi del sistema, non di tutto il sistema. Terzo, tendono a legiferare e anche a destabilizzare le variabili fondamentali semplicemente perché quello è il loro mestiere, non sanno fare altro, e anche se l'intervento risulta fallimentare pensano che devo fare più di prima, quindi fare altre leggi. E infine tendono a giustificare i mezzi con i fini, che è esattamente quello che Bessel ci raccomanda di non fare. Serena ha citato per esempio il passo di Bessel in cui ci raccomanda di considerare i mezzi come parte dell'ecologia di quello che sta succedendo quando un essere umano tenta di influenzare l'altro essere umano. I mezzi e anche i modi, aggiungo, fanno parte di quell'ecologia, quindi non dobbiamo giustificare i mezzi con i fini, i mezzi e i modi devono essere congrui rispetto ai fini. Ultimo step rapido, riconnessione e cura anche nelle macroecologie. Se si tratta di separazione, anche in questo caso, la cura deve allestire condizioni che facilitino la riconnessione, cioè che facilitino il ricollegamento di ciò che è stato inopportunamente separato. Nel caso delle macroecologie, l'intervento clinico, psicologico e riconnettivo è posto all'allestimento di condizioni che possano favorire un ampliamento nella percezione e nella cognizione dell'unità di sopravvivenza evolutiva. È questo l'allargamento a cui dobbiamo cercare di lavorare in riferimento alle macroecologie. L'allargamento della percezione e della cognizione dell'unità di sopravvivenza. Nessuno può salvarsi da solo. Per finire, ce la faccio pure nei 5 ormai 4 minuti, rapidamente quattro caratteristiche a mio giudizio necessarie dell'intervento clinico psicologico rivolto alle macroecologie. Intanto deve essere sistemico, perché se sistemica è la natura di ciò su cui si cerca di intervenire, con cui si cerca di lavorare, sistemico deve essere l'intervento, e l'operatore non si deve lasciare fuorviare da ciò che dichiarano le varie componenti del sistema. Se per esempio noi consideriamo un semplicissimo sistema composto da puma, cervo ed erba, lo dobbiamo considerare insieme, anche se l'erba, il puma e il cervo non avranno un modo di pensare sistemico, non dichiareranno di essere sistemici. Per esempio, se voi fate un'intervista all'erba, dite: cara erba, ma tu fai la fotosintesi clorofilliana, estrai nutrienti e acqua dalla terra per preparare una buona colazione per il cervo, lei dirà: ma tu sei pazzo. E se parlate con il cervo e gli dite: ma tu bruchi l'erba così avidamente perché stai facendo l'interesse del puma, che così troverà un bel cervo ben nutrito di cui nutrirsi a sua volta, dirà: ma tu sei scemo. E così, se andate dal puma: ma per caso tu stai mangiando il cervo per proteggere l'erba da un'eccessiva brucatura, vi guarderà quantomeno stranito. Nonostante questo, voi dovete continuare a pensare sistemico. L'intervento deve essere connettivo, cioè deve facilitare il ricollegamento di ciò che è stato inopportunamente separato, riducendo così drasticamente l'unità di sopravvivenza evolutiva, l'unità di interesse, l'unità di benessere. Terzo, l'intervento deve essere educativo formativo. Naturalmente Roberta De Martino ha usato la metafora dei Napoli in psicoterapia, ma non può essere una vera e propria psicoterapia. Anche con la più potente tecnologia non possiamo convocare tutti i cittadini di Napoli, le istituzioni e tutto il resto in una piazza capace di contenerli, non è possibile. Quindi l'intervento deve avere altra natura, può avere soltanto natura educativa e formativa, attraverso i media, con i video, con quello che ci pare opportuno, coinvolgendo i rappresentanti più autorevoli delle comunità, ma deve essere educativo e formativo. Infine, deve essere integro e fondato sull'esempio, cioè chi si mette a fare questo lavoro deve il più possibile cercare di tenere d'accordo quello che dice, quello che sente, quello che pensa e quello che fa, il più possibile. E deve essere consapevole del fatto che l'esempio che ostensivamente incarna come operatore è molto più importante di quello che dice. Grazie.
ringrazio molto Giovanni Madonna, e mentre voi pensate alle domande e agli interventi, chiamo Sergio Boria che ci farà una comunicazione. Prima stavi
cercando
una brevissima comunicazione.
Voglio rubare spazio a Giovanni, adesso arriveranno le domande, solamente per dirvi che il 3 e il 4 di febbraio c'è a Roma il congresso dell'ASSIMS, che sarebbe l'Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica. È una cosa che mi coinvolge in prima persona, io sono vicepresidente, ma a parte questo credo che sia un evento veramente molto importante. Il consiglio direttivo rappresenta un po', incarna il tipo di esperimento che vuole essere l'ASSIS, no? Cioè, nel consiglio direttivo ci sono persone di Romano Ceruti, che fa parte della storia del sistema unitario, così come altre persone che rappresentano un po' l'epistemologia, così come ci sono ricercatori nel campo della medicina sistemica, e ci sono comunque persone che in qualche modo la praticano, la pratica, non in vari ambiti. Questo congresso vuole essere questo, cioè vuole in qualche modo rappresentare la possibilità che un approccio sistemico si incarni nelle pratiche sanitarie, d'accordo? È un evento che tiene in ballo 108 persone, tra relatori, moderatori, molti vengono anche da fuori dell'Italia. C'è per esempio il presidente della Società Europea di Medicina Sistemica, Charles Fay, e molti altri, quindi è comunque un evento di livello molto alto, e siccome ci sono ancora molti posti che si possono prenotare, secondo me è troppo, per la verità, ma non abbiamo un potere di diffusione particolare, per cui allora ho pensato di utilizzare questo spazio offertomi dal circolo per farvi presente che esiste questo evento. Per iscriversi bisogna andare sul sito dell'ASSIMS, che è www.assims.it, con due S all'inizio e alla fine. Assims.
Scusate, vorrei dire che l'abbiamo segnalato sul sito del circolo personale.
Okay.
Quindi su segnalazioni, se voi andate, ci sarà l'informazione e il link al programma.
Siete tutti invitati e spero che qualcuno di voi, insomma, riuscirà a iscriversi. Buon proseguimento per la
Grazie. Allora, interventi? Prego.
Allora, grazie per il suo contributo stimolante, grazie a Roberta a questo punto. Due concetti mi hanno fatto link. Uno era quello della cecità sistemica, quindi della separazione come ammalarsi, collegato a quello che diceva della mancanza di flessibilità attraverso il legiferare con la flessibilità superficiale, che poi porta invece a liberare i valori. Il link mi è venuto col terrorismo, col fenomeno del terrorismo, perché è quello che poi sta succedendo. Tanto più ci costringiamo, tanto più cambiamo dei valori proprio identitari di macroecologia. Volevo sapere se per caso il suo ragionamento attraverso degli scritti di Bateson aveva abbracciato questo fenomeno e come.
No, non ho pensato a questo, ma sono molto d'accordo con te. Sono molto d'accordo, certo. Questo riguarda anche il terrorismo. Dobbiamo cercare il più possibile di pensarci insieme, trovare tutte le vie possibili. D'altronde Bateson ci ha insegnato che esiste un ponte che collega l'epistemologia all'etica e che va nei due sensi di marcia. Assumere una postura mentale capace di vedere le connessioni, di percepirle innanzitutto, facilita certi valori come la tolleranza, il rispetto, l'umiltà, ma d'altra parte avere già nel proprio bagaglio, anche acquisiti per altra via, questi valori facilita l'assunzione di un'epistemologia sistemica. Quindi questi aspetti vanno assolutamente insieme.
Qualcun altro vuole intervenire? Prego. Sandra. Ti chiedo per cortesia di parlare verso l'auditorio. E...
Grazie.
Sì.
Grazie. Vorrei chiedere al professore
Se io ci ho invitato a considerare le macroecologie in un'ottica naturalmente sistemica, sicuramente la mia domanda nasce forse da una non comprensione. Come mai consideri i politici al di là del sistema, come se non ne facessero parte?
Non li considero come se non ne facessero parte. Ne fanno parte, come tutti noi. E come tutti noi sono capaci di commettere errori epistemologici con delle conseguenze anche molto gravi. Il punto fondamentale, e questo ahimè anche fra gli psicoterapeuti, gli psichiatri, gli psicologi che si ispirano all'ecologia della mente, spesso non viene molto considerato, che c'è una teoria della mente a cui fare riferimento, che è immanente nell'ecologia della mente e che è una delle cose più preziose che Gregory Bateson ci ha lasciato. Quindi Freud ha fatto una rivoluzione a suo tempo, in un certo senso estendendo verso l'interno l'idea della mente, fino a includere tutti i processi inconsci, compresi quelli neurovegetativi, eccetera. Bateson non ha fatto qualcosa di alternativo rispetto a quello di Freud, in un certo senso ha completato quella rivoluzione e ha esteso verso l'esterno l'idea di mente. Quindi ha unificato il funzionamento del micro con il funzionamento del macro. Il titolo di Mente e Natura, il sottotitolo di Mente e Natura è molto significativo, un'unità necessaria, sottolinea proprio questo isomorfismo di funzionamento tra il micro e il macro, tra la mente e la natura citate nel titolo, o fra il pensiero e l'evoluzione, o fra il dentro e il fuori, possiamo dirlo in tanti modi. Ma se noi consideriamo mentali i processi ampi, oltre che quelli che ci riguardano da vicino, noi piccole microecologie, se noi consideriamo mentale il funzionamento di un lago, di una barriera corallina, il funzionamento di un campo di grano, noi abbiamo molto più facilmente accesso anche alla possibilità etica del rispetto e al riferimento a un'unità di sopravvivenza più ampia. È una teoria della mente preziosa che purtroppo viene trascurata, e sarà perché è veramente molto difficile, no? Però è quella la via. Dobbiamo cercare di allenarci a considerare i livelli sovraordinati come mentali, non di meno di come facciamo quando consideriamo il cosiddetto intrapsichico, no? O il rapporto fra due individui o fra piccoli gruppi di persone. Quello più ampio è altrettanto mentale, perché nel micro come nel macro vengono rispettati gli stessi capisaldi relativi al funzionamento, cioè il fatto che la mappa non è il territorio, il fatto che i nessi causali non sono di tipo lineare ma sono di tipo circolare, non A causa B che causa C, ma A causa B che causa C che causa D che causa E che causa A, quindi si chiude il cerchio, no? E si interseca con altri cerchi di questo tipo che danno luogo a una complessità notevole. E il fatto che non possiamo unilateralmente pretendere di influenzare il tutto più ampio di cui facciamo parte sono fondamentali e valgono nel micro come nel macro, e non è una questione di potere. Anche al tempo del nazismo c'erano dei gruppi specializzati, delle gerarchie politico-militari del Führer che progettavano delle comunicazioni da mandare via radio al popolo, che volevano tenere sotto controllo, ma anche con quella disparità enorme di potere non era possibile per loro fare questa operazione unilateralmente, perché la mente non funziona così. Anche loro, con tutto il potere politico, militare, economico che avevano, dovevano monitorare il feedback dell'ultima comunicazione che avevano fatto via radio, vedere il popolo come rispondeva, e questo vuol dire che non potevano neanche loro pretendere, per calibrare, dovevano fare per calibrare la successiva comunicazione, vuol dire che anche loro non potevano pretendere di farlo unilateralmente. È molto difficile, però ci sono delle pratiche sistemiche che sono state anche poco fa evocate nel corso dei primi interventi, che ci possono aiutare, perché non è facile pensare in quel modo, ma coltivare le arti, la contemplazione della natura, l'amore, anche l'amore, non solo l'amore per tutto l'ecosistema, quello di Gandhi, quello di San Francesco, ma anche l'amore più piccolo per questa o quella persona, comunque aiuta, diciamo, la diffusione dei confini del Dio. Quando siamo molto innamorati ci sentiamo tutt'uno con quell'altra persona. È un buon allenamento, è un buon esercizio pure quello, per sentirci tutt'uno con tutto il resto. Certo, è limitato nel tempo e a quell'essere, no? Ma è una buona pratica, amare va bene. E come ci sono certi valori che sono particolarmente, diciamo, generati e generanti da una epistemologia sistemica, anche quella postura mentale che possiamo chiamare amore va molto d'accordo con un'impostazione sistemica profonda. Cioè, essere sistemici ci rende più propensi all'amore, e essere propensi all'amore ci rende più facilmente sistemici.
Marcello Salo.
È una domanda confusa perché non ho le idee chiare, però mi è scattata quando prima.
Ora darò una risposta.
Quando hai detto no, il politico non sta fuori dal sistema, anche lui sta dentro. Ma se sta dentro, chi governa il sistema? Cioè, mentre in natura, come naturalista, posso dire: beh, la natura basta lasciarla andare dove vuoi. Sì, però, per esempio, anche lì l'uomo è intervenuto, non l'ha fatta andare dove doveva andare, e a questo punto non puoi dire. Adesso lasciamolo andare, devi intervenire dall'esterno, cioè da collocazione esterna da cui devi almeno correggere i processi sbagliati che hai messo in atto. Allora, secondo me, lo stesso doppio vincolo tra il fatto che un sistema debba essere governato e il fatto che non possa essere governato da una posizione che sta fuori dal sistema, perché altrimenti non rispetti la sistemicità, una specie di guazzabuglio, non lo capisco bene.
Certo, io sono d'accordo con te. Il punto è che intanto anche i governanti, perché i governanti e i governati non sono fra loro separati, hanno i governanti, anche i governanti hanno le loro responsabilità, che siano insegnanti, biologi, psicologi o qualsiasi altra cosa, se non altro perché come cittadini fanno politica in maniera più o meno elegante o più o meno diretta, ma anche loro hanno le loro responsabilità. Il punto è che pure i politici che hanno una funzione particolare nel governo del sistema più ampio dovrebbero essere aiutati a non pretendere, non pensare di poterlo fare unilateralmente e non pensare di poterlo fare pensando che i fini giustificano i mezzi. E quello è il contributo che possiamo dare. Non metterci al posto dei politici, non saremo in grado di farlo, ma aiutarli. Non pensare di sostituirci ai politici, ma metterci a disposizione, ognuno per quello che sa.
Grazie. Gianni Tomasevic.
Volevo riprendere il discorso che Giovanni ha fatto sul nazismo e nazifascismo e sulle capacità di manipolazione del potere. L'effetto Goebbels, per esempio, aveva un'importanza molto, molto vitale per il nazismo, cioè praticamente loro monitoravano e sentivano, diciamo, la risposta del pubblico, ma in questo praticamente sono riusciti attraverso la radio a entrare nel cuore della massa della gente, della popolazione. Cioè, i mass media hanno un potere micidiale. Se non vengono, per così dire, guidati, se non vengono in qualche maniera monitorati, sono capaci di creare delle cose incredibili. Difatti, molti intellettuali tedeschi, sotto gli altri, in quel momento presi dopo la fine della guerra, venivano chiamati per rispondere dei loro problemi, e molti dicevano, intellettuali compresi, ma noi abbiamo ubbidito allo Stato. Lo Stato è quello che ci ha guidato, lo Stato ci ha favorito. La stessa cosa veniva detto da molti operai, dicevano: ma noi siamo stati aiutati dallo Stato, pertanto noi abbiamo dato di tutto, abbiamo fatto di tutto per aiutare lo Stato, perché lo Stato era positivo. Questo veniva detto sia dalla classe operaria tedesca, sia perfino dagli intellettuali. Pertanto il problema dei mass media è molto importante, perché molte volte crea passività. I grandi mass media creano passività e questo è molto pericoloso. Si è visto sia nell'Unione Sovietica, sia nel nazifascismo e sia anche nel nostro fascismo, diciamo, che noi conosciamo molto bene. Pertanto la problematica dei mass media è un problema attuale, sarà sempre più importante. L'effetto Goebbels se l'ha dimostrato ampiamente, perché la massa tedesca ci sono stati delle personalità importanti, perfino nel governo, che volevano diciamo annientare il Führer e così via, ma sono stati pochi elementi che non sono riusciti a fare niente. Ma quello che è riuscito a fare l'effetto Goebbels è quello di creare una suefazione positiva nella massa delle persone, sia del ceto, diciamo, operaio e perfino dei raffinati intellettuali.
Beh, certo, sì, hai ragione. Io però confido nel fatto che anche i politici più potenti non hanno la possibilità di governare unilateralmente il tutto, di cui pure loro sono soltanto una parte. Eppure la rete, no, di cui parlava Serena, a un certo punto Serena accennava al fatto che non c'è, forse siamo vicini al limite della governabilità, ma la rete sfugge di mano.
Io parlavo del limite della calcolabilità.
Ah, della calcolabilità.
Della computabilità.
Sì.
Cioè, un limite tecnologico proprio.
Io confido nel fatto che il controllo unilaterale non sia possibile. Poi questo non vuol dire che si eviteranno sconci, brutture, delitti, cose ignobili. Ma noi abbiamo, come dire, forse il dovere di salvaguardare la bellezza, no? Anche forse un dovere di testimonianza, perché come succede in biologia, anche il genere recessivo, no, perdura, si conserva. In certi momenti bisogna conservare il seme recessivo, poi magari si verificheranno momenti in cui può diventare prevalente, non lo so se viene buono, ma comunque
viene buono.
D'altronde, diciamo, se Benson non era, se era, diciamo, abbastanza pessimista circa il fatto che una epistemologia cognitiva potesse diventare dominante, non era neppure privo di speranza. Perché? Non era privo di speranza perché considerava che nella storia dell'umanità ci sono stati momenti, fasi, ere, in cui l'epistemologia dominante era di tipo collettivo. Guardava in particolare al totemismo, in cui gli umani, gli indiani d'America, gli aborigeni d'Australia, gli eschimesi, osservavano pezzi di ecologia lì fuori di loro e si organizzavano in analogia. E questa era un'asserzione rituale di unità. No, e avevano anche delle pratiche, facevano la danza del bufalo per sentirsi tutt'uno col bufalo, la danza della pioggia per sentirsi tutt'uno con la pioggia. E questa, che adesso ci sembra un'epistemologia molto ingenua, era comunque meno sbagliata della nostra, perché asseriva questa unità tra il dentro e il fuori. Poi venne il tempo dell'animismo, in cui le cose si capovolsero e gli umani cominciarono ad attribuire caratteristiche, pensieri, sentimenti tipicamente umani a pezzi di ecologia lì fuori di loro. E potevano dire di un fiume inquinato che il fiume si era rattristato, o di un vulcano in eruzione che la montagna si era arrabbiata, ma anche questa posizione asseriva una fondamentale analogia tra il dentro e il fuori, tra gli umani e il resto dell'ecologia. E questo, come nel caso del totemismo, favoriva comportamenti più rispettosi dell'ecologia complessiva. Ora, certamente, non possiamo pretendere di tornare all'animismo o al totemismo, non funzionerebbe. Lo stesso Besson dice, se per caso ci riuscissimo a tornare all'animismo o al totemismo, succederebbe semplicemente che ricomincerebbe tutto da capo, no? Fino alla situazione in cui stiamo adesso. Però è possibile che una epistemologia connettiva moderna, scientificamente fondata, adatta alle donne e agli uomini del terzo millennio, prima o poi possa diventare dominante, perché no, io non perdo la speranza.
Bene. Con questa speranza, con questa luce e questa nota positiva possiamo chiudere i lavori della prima sessione. Riprenderemo domattina alle 9:30. Se c'è qualche domanda in sospeso, abbiamo lasciato un paio di domande in sospeso, di interventi, magari li possiamo riprendere domani, non lo so. Franco, dove risponderti Giovanni? Un momento solo. Allora dai Franco, veloce, perché siamo già oltre i termini stabiliti, grazie. Avremmo dovuto chiudere anche te.
Nel tuo discorso, riprendendo anche il discorso sui politici, c'è qualcosa che non riesco a capire, è dove sta il potere, chi è che decide? Cioè quando si dice, faccio un esempio, si capisce tutto, ce lo chiede l'Europa, se noi andiamo in Europa non riusciamo a trovare qualcuno che ce lo dica, perché anche l'Europa c'è qualche altra referente che deve decidere. Mentre al tempo quando ero giovane, Gramsci diceva c'è una classe politica che è la classe degli intellettuali che vi dice che cosa fare, loro la responsabilità, a loro si deve rivolgere, oppure c'erano quelli che dicevano sono gli scienziati del progresso civile che ci possono risolvere, adesso non so chi dire, questo è il nostro problema secondo me, non abbiamo dei soggetti che decidono. Quando c'erano le sette sorelle per chi è giovane, erano le grandi compagnie petrolifere americane, si sapeva che decisero anche di ammazzare Mattei. Adesso non ci sono più, adesso c'è una frammentazione del potere, per cui il discorso tuo, come dire, richiederebbe, non saremmo in grado noi di farlo, ma richiederebbe di porsi questa ulteriore domanda che ha uno spettro di risposta non tranquillizzante: chi è che tiene veramente il potere? Quando ero giovane io si sapeva, adesso no. Non vorrei che abbia ragione quel filosofo italiano, un padre Severino, il quale diceva che in fondo il vero potere ce l'ha la tecnologia, che ha l'unico scopo di potenziare se stessa, ma senza nessun'altra finalità che potenziare se stessa. Questa è la situazione, secondo me, si pone oggi come quadro per rispondere alle tue domande.
Beh, è una domanda, una considerazione molto complessa. Noi sappiamo che Besson non amava l'idea del potere, perché riteneva capace di corrompere l'idea del potere più che il potere, no? Credo che Besson la potesse considerare tranquillamente quelle che classificava come spiegazioni cognitive, ovvero le spiegazioni che tendono a mettere in uno dei due termini di una relazione ciò che attiene alla relazione stessa. Il potere, l'idea del potere è fuorviante. Ti faccio un esempio che riguarda il mio mestiere. Se per caso c'è qualche cosa che non funziona in una psicoterapia, no? Se tu pensi al fatto che lo psicoterapeuta tiene il potere, no? Questo allestisce condizioni in cui l'intervento diventa necessariamente di tipo strategico. Tu con tutta la tua buona fede, ma cerchi di influenzare unilateralmente quell'altro pensando di sapere dove sta il suo bene, no? E potresti pure sbagliare. Invece, in chiaro di ecologia della mente, uno psicoterapeuta cerca piuttosto con finalità introversa, cosciente sì ma introversa, di modificare se stesso e di cercare di essere il migliore psicoterapeuta possibile per quella persona. E si guarda bene dal dire, per esempio, se la mia psicoterapia sta in impasse è perché il mio paziente mi fa la resistenza, no? Che sarebbe un altro modo di fare ricorso a una spiegazione evolutiva. In chiave di ecologia della mente questo diventa molto pericoloso, perché è sottilmente pericoloso, perché ci orienta il pensiero. Per questo credo che Besson in molti punti della sua opera ci ha raccomandato a non ricorrere al potere come forma di spiegazione.
Allora, chiudiamo qua, ci vediamo domattina alle 9:30, riprenderanno i lavori, vi ricordo che c'è anche il giorno.